tutto sotto controllo. Bene, sono stato incoraggiato anche di parlare di quello che avevo in mente di parlare, perché Enrico già ha introdotto, nonostante che non ci siamo sentiti, ha già introdotto quello che vogliamo vedere insieme. Il Vangelo di Matteo, io lo chiamo il Vangelo del Regno, perché più di 50 volte in questi 28 capitoli il Vangelo di Matteo parla del suo regno, parla del regno dei cieli o parla del regno di Dio. Qui se lasciamo chiuso è meglio, non so. Se possiamo richiudere è meglio, perché si vedono meglio le immagini. Detto questo, comunque, vediamo un po' insieme adesso il discorso del regno. Il discorso del regno che Gesù è venuto proprio per far partire questo regno, è venuto per far conoscere questo regno. E leggiamo, ecco, vediamo, il regno dei cieli, questo argomento che a volte non ce l'avevamo tanto chiaro, però la parola ci spiega che questo era proprio il mandato di Gesù, di far partire questo regno, di far conoscere questo regno, affinché questo regno parte. Un po' qualcuno che forse conosce Narnia o il Signore degli Anelli, il ritorno del re, che butta fuori l'usurpatore, che fa finta di essere capo del regno, lo butta fuori e il re, il vero proprietario, riprende il suo regno. E questo viviamo noi. Forse non ce l'abbiamo sempre tanto chiaro, ma questo è. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo, e guardate che cosa è il Vangelo di Dio secondo Marco, il tempo è compiuto e il regno di Dio, il regno dei cieli, quello che dovremmo cercare soprattutto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo, credete che questo regno è vicino, credete che è tornato il re che prende il suo regno, e credete questa cosa. Questa è buona notizia, che il regno è vicino, il suo regno è vicino. Emanuele, Dio con noi. Poi qui, ma Gesù disse loro, anche alle altre città bisogna che io annunci la buona notizia del regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato. Questo è Luca che ha scritto questo, perché a un certo punto volevano trattenere Gesù, ha detto rimani con noi, quello che dici è così interessante, così bello, rimani con noi. Gesù ha detto no, devo andare anche in altre città, perché io sono venuto, il mio mandato è far conoscere questo regno, far capire alla gente che il regno di Dio è vicino. E ancora, sempre per introdurre, per farvi capire quanto è importante questo regno, che poi vedremo più in dettaglio, Luca dice a un certo punto, la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni. Da quel tempo è annunciato la buona notizia del regno di Dio. La legge e i profeti, Antico Testamento, fino a Giovanni Battista. Da lì in poi, quando Gesù è venuto a spiegare un'altra cosa, a introdurre un movimento nuovo, a introdurre il regno dei cieli, il regno di Dio è vicino. E questo è straimportante che noi comprendiamo questo discorso del regno, che spesso non ci abbiamo chiaro, però stamattina è stato introdotto bene, cercate prima il regno dei cieli e vogliamo entrare un po' in questa ottica, che cosa è il regno dei cieli, che cosa c'entra? Però Gesù diceva questo, che fino a Giovanni hanno predicato in legge i profeti, da lì in poi lui ha iniziato col regno di Dio e spiega di più. Dice, e ciascuno vi entra a forza. E qui, quando questo forse ci butta un po' fuori, entrare a forza, dobbiamo fare la comitata o a violenza, entrare in questo regno, non è tanto, non è violenza fisica, ma violenza o forza mentale che dobbiamo mettere per entrare. Perché? Perché qui in questo mondo funziona tutto per merito. Così siamo cresciuti, così anche noi valutiamo e pensiamo, lo vediamo più in dettaglio. E faccio un esempio. Al bambino diciamo, se fai il bravo, se stai zitto, poi ti do la caramella. Poi se porti una bella pacella, ti compro la bici. Poi se sei promosso, ti compro il motorino, forse no, però. Se vai avanti, se ti impegni, trovi un lavoro. Se lavori bene, ti pagano bene, ti compri casa. E così via, no? Tutto per merito. Non c'è niente di gratis in questo mondo. E noi pensiamo allo stesso modo, e tutto il mondo pensa in questo modo, che col regno dei cieli è uguale, te lo devi meritare. Tutte le religioni funzionano così, hanno un elenco, un codice, cosa devi fare per arrivare al nirvana o in qualche paradiso o qualcosa, sempre così è. Però Gesù ha detto questa cosa qui, in verità, io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio, sempre il regno di Dio, avete letto, ricevuto, non meritato, chi non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto. I bambini hanno una cosa particolare in confronto a noi essere adulti. I bambini, gli puoi dare un regalo, non ti ringraziano neanche, lo prendono. Bravi, ricevono. Se io invece faccio un regalo a te o mi viene fatto un regalo, poi mi sento obbligato di fare anche un regalo. O forse mi sento addirittura qualcuno dice, si offende, dice, ma che mi fai a me un regalo? C'ho bisogno io, me lo posso procurare da solo. Noi siamo un po' così, siamo orgogliosi e poi quando qualcuno ci ha fatto un regalo dobbiamo ricambiare, no? Qualcuno ti invita a pranzo e devi ricambiare. Perché funzioniamo secondo il merito? E quando Gesù ci dà il regno dei cieli, ci offre questa possibilità di entrare in cielo, che facciamo noi? Adesso devo comportarmi bene. Adesso devo ripagare. E perciò Gesù dice, il regno dei cieli non si entra così. Non funziona così. Non è per le opere. Smettete a fare questo elenco di opere che si deve fare. Il credente deve essere così, capelli corti, non deve fumare, non deve fare questo, tutte cose buone, però non è per questo che entriamo nel regno dei cieli. Stiamo attenti. Il Vangelo del Regno, fino adesso abbiamo visto che è arrivato. Gesù ha detto, il Vangelo del Regno è arrivato, è in mezzo a voi. Prima diceva, è vicino a voi, e poi a un certo punto diceva, è in mezzo a voi. E vogliamo vedere un attimo questo Regno dei Cieli, perché in Matteo, e quando Enrico diceva, leggiamo dal Matteo capitolo 6, qualche versetto precedente, c'è la preghiera del regno, il Padre nostro che conosciamo tutti così bene. E vediamo un po' questa preghiera, che è una preghiera meravigliosa, che non è una lezione di qualche teoria, ma è una perla, una cosa straordinaria. E vogliamo vedere questa preghiera insieme, stamattina, questa preghiera del regno, e vogliamo vedere come, perché qui i discepoli a un certo punto hanno detto Gesù insegnaci a pregare, noi vediamo che tu preghi tanto, Giovanni Battista ha insegnato ai suoi discepoli a pregare, insegni anche a noi a pregare, abbiamo bisogno di capire questa storia della preghiera. E forse non lo so perché noi non preghiamo così, però Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, voi dunque pregate così. E vi vorrei riproporre questa preghiera stamattina, che magari conosciamo pure a memoria, se non lo conosciamo impariamo la memoria, è facile, perché questa preghiera ci spiega i valori del regno, questa preghiera è un riassunto di quello che è il regno dei cieli. Se noi dobbiamo cercare il regno dei cieli, qui ce l'abbiamo riassunto, qui ce l'abbiamo in un modo straordinario. E inizia così, come voi sapete bene. Voi dunque pregate così. E come ho detto, quando Gesù diceva così, intendeva che voi dunque pregate così. Non so quando hai pregato l'ultima volta così. Io vorrei proporre che impariamo a pregare così. Comprendetemi bene, non intendo che quando hai fatto un peccato lo devi pregare 10 volte per espiare il peccato. Così, però questa preghiera ha una struttura meravigliosa e ci insegna il contenuto di quelle che noi dovremmo pregare. Voi dunque pregate così, e ci dà il contenuto per che cosa pregare, piuttosto per il gatto, il raffreddore e quello o quell'altro. Ci dà il contenuto per che cosa pregare, e ancora più importante, ci dà l'ordine, come pregare, in che ordine mettere queste cose. E vediamo un attimo qui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ancora sulla riga sopra, quando parla di padre, questo era stra-rivoluzionario. Nell'Antico Testamento ci avevamo 1 o 2 riferimenti a Dio come padre, ma generalmente no, non si osava neanche a pronunciare il nome, lascia perdere chiamarlo padre. Perché noi forse non abbiamo capito questa cosa del padre, perché siamo troppo abituati. Quando tu dici padre a Dio, all'onnipotente, al creatore di tutto, a quello che possiede tutto, che è proprietario di tutto, quando tu dici padre a lui, tu nello stesso momento dici che tu sei erede, che tu sei figlio. E questo per gli ebrei era uno scandalo, era quasi blasfemia. Ma questo è vero, perché Gesù ha detto: siete coerede con me, siete figli di Dio. Perciò quando dici padre nostro, quando tu pronunci padre, questo è straordinario. C'era anche gli egiziani, qualcosa hanno capito, perché chiamavano il faraone padre, però era il padre della nazione, perché lui ha sfamato tutta la nazione, era tutta la sua famiglia alla fine, vi ricordate Giuseppe? Ha fatto sì che la gente non c'aveva più niente e il faraone gli dava da mangiare, come un padre da mangiare. Però padre, dire al creatore dell'universo, padre nostro, ci dovrebbe fare un attimo riflettere. E questo dovremmo fare quando preghiamo il padre nostro, riflettere, non si potrebbe riflettere su ogni parola, però faremo un convegno qui, però riflettere sui vari frasi che diciamo. E poi dice padre nostro che sei nei cieli. Nei cieli non significa che tu sei lontano, lontano, non ti interessa niente di noi, ma cieli significa semplicemente lui è un'altra categoria, non è la nostra categoria, è la categoria superiore. Per chi gioca ai videogame, questo è un altro livello, lui è un altro livello. In Apocalisse c'è quel momento quando viene scrollato il cielo e la gente, che faceva la gente? Come una pergamena viene scrollato il cielo e la gente diceva: i monti cadono su noi, vogliamo morire, non vogliamo, perché vedevano dentro i cieli, vedevano dentro quest'altra realtà che è qui. Noi non lo vediamo perché ci è impedito a vedere le cose spirituali, però un giorno lo vedremo anche noi e entreremo in quell'altro mondo. E qui dice semplicemente: padre nostro, io sono tuo figlio, erede, coerede con Cristo, che sei nei cieli, che non sei lontano, ma sei un'altra realtà, sei un altro livello. E questo mi mette timore e tremore, mi dà il giusto rapporto quando parlo a lui, perché non è un compagno, non è uno che gli posso dire fai questo, fai questo, non è il genio della lampada, capito? Padre nostro che sei nei cieli. E poi abbiamo queste prime 3 richieste: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Avete, l'ho evidenziato, 3 volte parliamo di lui. E non iniziamo: Signore, sto male, Signore, mi manca questo, Signore, dammi questo, il lavoro, la macchina, la casa, Signore, 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 facciamo una lunga lista della spesa al Signore. No, Voi dunque pregate così. Tre richieste che riguardano lui, perché questo ci aiuta a entrare nell'ottica con chi abbiamo a che fare, ci aiuta a entrare in questo nuovo movimento del regno di quale noi siamo parte. Il regno è vicino, il regno è venuto, non dobbiamo andare noi, non dobbiamo costruirlo. Una volta Gesù ha detto, Luca 12, dice, non temete piccole grece, al Padre vostro è piaciuto a darvi il regno. Il regno non devi costruire tu, non devi neanche andare a cercare nel regno, è il regno venuto. Però dobbiamo capire che cosa è il regno. E queste tre richieste parlano di questo, e poi ne parliamo in dettaglio. Poi vengono altre tre richieste. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi abbiamo rimesso ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Interessante, adesso iniziamo a parlare di noi, non di me. Perché noi siamo un sacco individualisti. A me manca, a me serve, io ho bisogno, io, e giriamo intorno a io. Sbagliato. Mettilo in mente, se sei entrato nel regno, sei entrato in una famiglia, per quello siamo qui stamattina. Perché quando tu sei stato fatto nascere di nuovo, che ha fatto lui, ti ha fatto nascere in una famiglia, in una comunità. La fede va vissuta nella comunità, la fede non è una cosa singola, non rimanere a casa e pensare che puoi vivere la tua fede con Dio da solo, non funziona, non è pensato così. Voi dunque pregate così. Si parla del ci, del noi, sempre. Certo, mettiamo sempre, non fraintendetemi, nel stesso capitolo Gesù insegna, andate nella cameretta tua, tu e il Padre, e parla al Padre che è nel segreto, e digli, c'è la preghiera tua privata, fallo un'ora, due al giorno, magari. Però quando c'è l'incontro di preghiera qui, quando la Chiesa, la famiglia si riunisce, quando siete due o tre in casa, andate e pregate insieme. È inteso così dal Signore. Non rimanere a casa. È importante che vieni. Perché altrimenti a casa vuoi parlare Padre nostro, che sei da solo. Dici Padre mio, dammi il pane. Però lui ha detto, voi dunque pregate così. Perciò, Chiesa non è solo domenica mattina, Chiesa è H24, e quando la Chiesa si riunisce, vieni qui, vai dove si riunisce, perché cercate prima il regno, questo è il regno, e non c'è lavoro, non c'è moglie, non c'è figli, non c'è cosa che tenga. Certo, non faccio l'estremista adesso, però spesso abbiamo mille scuse che non sono così importanti. Anzi, portiamo mogli e figli qui quando preghiamo. Non voglio essere estremisti, capitemi bene, non è perché siamo qui e veniamo a pregare le cose vanno meglio, ma se siamo entrati in questo regno, se abbiamo a cuore questo regno, come vediamo poi, favoriamo questo regno, vogliamo che questo regno invade, che il re riprende il suo regno, butta fuori l'usurpatore, sia della nostra vita, sia intorno a noi, questo dobbiamo fare. Pregare insieme e pregare in questo ordine. Ok, prima parte, fra l'altro, adesso solo un'altra chicca, qual è la legge più importante che hanno chiesto a Gesù? Ama Dio, prossimo. Questa preghiera, riassunto, prima si parla di Dio e parla del prossimo, noi, non parli solo per te. Vabbè, tante cose, adesso non possiamo entrare in dettaglio, però prima di tutto queste tre richieste, e vogliamo guardare in particolare la richiesta venga il tuo regno, voglio dare più tempo a questo, però la prima richiesta, sia santificato il tuo nome, solo velocemente un accenno su questo, santificato, che cosa significa santo? Appartato, separato o reso speciale. Gesù ci insegna che noi dovremmo pregare sia santificato il nome del Padre, perché c'è bisogno che il suo nome sia appartato, sia reso santo, sia reso speciale. A voi c'è bisogno, perché il suo nome viene usato per bestemmiare. C'è gente intorno a noi che bestemme, che infanga, però forse non solo gente intorno a noi. La tua vita, tutti che ti chiami cristiano, piccolo Cristo, la tua vita, la mia vita, quante volte il mio parlare, il mio agire, il mio pensare infanga il suo nome? Che ci vergogniamo e dice: ma non fa onore al mio Padre quello che ho fatto, quello che ho detto. E quando preghi questa riga, fermati un attimo e chiediti: quello che faccio rende speciale, rende grande il nome del mio Padre? Il mio modo di vivere santifica il suo nome? E forse inizi a pregare per le tue cose, o per il tuo modo di fare, o per il nostro modo di fare, in un altro modo. E impariamo, per questo sono queste tre richieste: entriamo nel regno, entriamo in questo nuovo movimento, entriamo e capiamo perché viviamo ancora, perché siamo ancora qui, facendo parte di questo regno. Sia santificato il tuo nome. Poi la seconda, abbiamo già visto, il regno è arrivato. Ma come ho detto, voglio prendere un po' di tempo adesso per la seconda richiesta: venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Gesù ha detto: voi dunque pregate affinché questo regno venga. E c'ho due sottopunti. Uno, il regno invade. E poi, come vediamo, il regno va favorito, va incoraggiato. Il regno invade. In generale, ho accennato prima, noi pensiamo così: questa è la nostra vita, da quando nasciamo affinché un giorno dobbiamo andare. E noi pensiamo, come questo è tutto il mondo, questo di default, essere credente, l'essere umano pensa così, non solo i cristiani, e purtroppo anche il 95% degli evangelici pensa così. Io sono qui, poi vivo e vado da Dio, sopra a destra se non lo vedete bene, e abbiamo qui, c'è un più qua sopra, non si vede, però, e qui c'è un meno, e qui c'è un quadro che sarebbe: se io vivo secondo la sua volontà, io sto in quel quadro qua sopra dove c'è il più, e se invece non vivo secondo la volontà di Dio, vivo qua sotto. E così la nostra vita va un po' così: a volte siamo nella volontà di Dio, a volte invece sbagliamo e viviamo sotto la riga, possiamo dire, e non viviamo come dovremmo vivere. E noi speriamo tutti, speriamo che ce la caviamo in un modo o l'altro per arrivare da Dio alla fine, e speriamo che maggior parte della nostra vita sia stato sopra, secondo la volontà di Dio, come dice Lui che dobbiamo vivere. Abbiamo fatto la cosa giusta, ma sappiamo che abbiamo fatto anche cose meno giuste, e speriamo che alla fine della nostra vita l'ago della bilancia punta verso Dio. Se no, e se punta verso Dio, vediamo un po' se funziona ancora, si è bloccato qualcosa. Ecco, se abbiamo vissuto bene, andiamo da Dio, se no, è vero che pensiamo così? Spesso, anche noi che siamo nati di nuovo, spesso pensiamo in questo modo. devo fare il bravo, devo vivere come dice Dio, perché se no... Spesso viviamo così. Io vorrei proporvi un altro grafico dove vedo anche questa cosa che abbiamo già detto. Vediamo, ecco la nostra vita, lo vedo come un cerchio qui. Io sono qui e questo è il re o il regno di Dio. E Gesù è venuto, ha iniziato questo movimento, ha iniziato a predicare il Vangelo del regno, ha iniziato a far conoscere questo, perché ha detto il regno è vicino, non è più lontano, Dio non è lontano, è venuto qui in terra, Emanuele, Dio con noi. È venuto il regno, anzi ha detto addirittura il regno è vicino a voi. E quando questo regno viene vicino, e poi dice il regno è in mezzo a voi o in voi, quando questo regno poi invade la nostra vita, e abbiamo visto come entriamo, solo attraverso Cristo, non si entra in una malattia, si riceve gratuitamente perché Lui è morto al posto nostro, si entra o questo regno entra. Infatti prima, sul primo grafico o l'illustrazione, noi andiamo verso Dio. Perché Gesù ha parlato un'altra lingua, non so dove abbiamo tirato fuori questa cosa. Ha detto, Emanuele, Dio è con noi, il regno è vicino, il regno è venuto, è Lui che viene da noi. Non è che noi dobbiamo andare, è che Dio viene da noi e vuole invadere la nostra vita, e quando Lui invade la nostra vita, butta fuori il peccato, perché dove c'è il regno di Dio non può esistere il peccato. E più noi siamo pieni di Lui, meno spazio c'è per il peccato, per le cose sbagliate. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo, che Lui vuole invadere la nostra vita. Per quello poi arriviamo al secondo punto, dobbiamo favorire questo regno, dobbiamo dare spazio a questo regno, dobbiamo far sì che questo regno cresca, invade la nostra vita. Questo è il nostro fare, il nostro collaborare, che il regno entri. E poi quando il regno entra così e quando questi cerchi sono congruenti, quando è pieno, 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 quando è questo? Quando andiamo in cielo, no? Quando siamo glorificati, quando siamo completamente pieni del regno, pieni della sua caratteristica, pieni di Gesù. Gesù viene a abitare in noi e poi c'è questa santificazione, mettere da parte, questo diventare più come Lui. Romani 8, 29 dice che tutto coopera, 28, il bene qual è? Di essere fatti all'immagine suo del primogenito, diventare uguale, che questo processo succede, che il re entra nella nostra vita e noi siamo sempre più simili a lui, e succede che 100% quando entreremo in cielo. Ma quando tu preghi adesso, e ritorniamo alla preghiera, venga il tuo regno, uno non deve andare a cercarlo, a farlo, a costruirlo, venga, venga nella mia vita, invade la mia vita, e questo regno prende sempre più spazio, che io comprendo sempre di più che vivo qui per il regno, non per il mio regno, per il suo regno. Non vivo per realizzare la mia idea, i miei sogni, i miei desideri. No, tu sei ingaggiato in un regno, è tornato il re e si prende il suo regno e crea il suo regno, e alla fine del, sapete quale sarà la fine? Quando il suo regno ha invaso, invade la terra, lo vediamo dappertutto che il suo regno va avanti e butta fuori il nemico, l'usurpatore, il principe dell'aria, che dice che questo è suo, l'ha detto, ha provato pure con Gesù, ha detto io ti do tutto, non era suo. Comunque, lui invade questa terra, e quando l'ha completamente invaso, sapete che abbiamo di nuovo qui? Paradiso. Dio con noi, con l'essere umano. E ristabilisce questo. Questo è il progetto suo. E dalla croce in poi, questo regno invade e si allarga. ci sono tanti altri passi, abbiamo Apocalisse, però non entriamo in questo. Però la fine è questo, il paradiso è di nuovo qui in terra. Scende la nuova Gerusalemme, adorna come sposa. Chi è? La Chiesa, che scende e vive qui in terra, Dio con l'uomo, con la Chiesa. Paradiso, come era all'inizio della Bibbia, primi due capitoli, stessa cosa, gli ultimi due capitoli. Però noi allora preghiamo, venga il tuo regno, desideriamo di tornare in paradiso, desideriamo che tu sei il re, desideriamo che tu domini questa terra, desideriamo che tu domini la mia vita, venga il tuo regno e preghiamo che questo regno venga e si allarga sempre di più e butta fuori il peccato, questo regno si allarga nella mia vita, nella mia famiglia, al posto di lavoro, nel vicinato, dovunque sono, a scuola. Inizi a pregare così, venga il tuo regno. Signore, vuole che tu, che questo regno si allarga ai miei amici, ai miei familiari per primo ovviamente, poi ai miei amici, al mio vicinato. Venga il tuo regno. Signore, desidero questo. Prego, vivo per questo, non vivo per il mio regno. Venga il tuo regno. Abbiamo capito in che cosa siamo ingaggiati se diciamo che siamo figli suoi, che se diciamo che siamo, preghiamo così, venga il tuo regno. Questo è l'ottica. È un po' diverso, no? Il primo grafico, devo fare il bravo perché se no alla fine non arrivo da Dio. Lui è venuto e vuole invadere, vuole allargare il suo regno. E quanto è bello quando c'è regno, no? Quando trattiamo bene moglie e figli e c'è tutta armonia, quando c'è il regno di Dio, quando è Lui al centro. Quanto è bello quando noi stiamo insieme e Lui al centro. Sono quei momenti di cielo, no? Quando venite sulla isola e riusciamo a mettere Gesù al centro e a pregare a Lui, a cantare a Lui, a trattarci bene, come dice. E adesso arriviamo al sermone sul monte. Quando viviamo questo, quando viviamo le regole del regno, quanto è bello, no? Sperimentiamo un pezzo di cielo quando siamo a isola, quando siamo in chiesa, quando il regno va avanti. Venga il tuo regno, questo regno invade, come avete, vuole invadere, e noi siamo chiamati, questo è il nostro compito adesso, perché questo, che il regno viene, che il regno è vicino, che il regno è in mezzo a noi, non possiamo fare niente, è stabilito, fa lui. Però noi possiamo favorirlo o possiamo ostacolarlo. E qui casca l'asino, ascoltate bene. Noi siamo chiamati a favorire questo regno. Se abbiamo capito di che cosa si tratta, che cosa stiamo facendo, se siamo chiesa, se siamo evangelici, se ci chiamiamo, noi dobbiamo favorire. E vi faccio vedere un attimo qualcosa. Questo è un termine teologico che forse vi sembra strano, teologia, questo è difficile, però lo conosciamo già tutti quanti in pratica. Ora ma non ancora. Nel mondo spirituale o nel mondo del credente e nella Bibbia tante cose sono ora ma non ancora. Esistono già, sono già realtà adesso, ma non ancora. E vi faccio vedere due esempi, per quello voi lo conoscete già, e dovremmo vivere secondo questo principio dell'ora ma non ancora. E con lui, questo è Efesini, Paolo parla a Efesini e dice: e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Noi siamo già seduti, ci ha fatti sedere, passato, siamo già seduti con Cristo, vero? Noi l'abbiamo sempre detto, pregato, è vero. Ma stai seduto qua, ora ma non ancora. E ora è vero, noi abbiamo problemi con la cronologia, tra noi ogni cosa è dopo l'altro, non può essere simultaneo, stessa cosa in diversi posti, però è già vero, ora siamo seduti in Cristo, in cielo, fianco a Dio, ma non ancora completamente. Un'altra cosa, uno dei miei versetti più preferiti, carissimi, ora siamo figli di Dio, è vero, siamo figli di Dio, nati di nuovo, l'abbiamo sperimentato, ma non è stato ancora, e qui c'avevamo ora ma non ancora, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, quando Gesù viene fisicamente di nuovo su questa terra e verrà, saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Ora ma non ancora. Ora siamo figli di Dio, ma non siamo ancora quello che saremo veramente. E qui sarebbe un'altra predica di quello che saremo quando saremo insieme a Gesù. Ora ma non ancora. E ho introdotto questo termine perché noi dovremmo vivere il regno e le regole del regno, il Vangelo del regno, che abbiamo in Matteo capitolo 5 a 7. Questo, fra l'altro, non dobbiamo predicare ai non credenti, dire no, non essere adulterio, delitterà, perché non lo possono fare. Queste regole che abbiamo in Matteo 5 a 7 sono per i credenti, sono per i discepoli, sono per quelli che sono nati di nuovo, perché vivono il regno ora che già esiste, ma non completamente ancora. Faccio due o tre esempi molto veloci, sono molto veloce qui, perché per non allungarci. Voi avete udito che fu detto agli antichi, prima dicevano così, non uccidere, chiunque avrà ucciso tradirà. Ma io vi dico, nel regno, non funziona così, nel regno chi si adira contro suo fratello, cioè sta fuori. Tu non ti devi neanche arrabbiare contro il tuo fratello o la sorella. Perché? Perché nel regno dei cieli non si fa. Nel regno dei cieli non esiste che uno si arrabbia. Voi lo vivete già adesso, mettetelo già in pratica. Gesù sapeva che era difficile, poi ci ha dato lo Spirito Santo affinché possiamo mettere in pratica queste regole. E solo chi ha lo Spirito Santo può metterlo in pratica. E non ci riusciamo sempre, perché non sempre siamo attaccati e abbiamo questa ottica. Ma ora viviamo già queste regole, anche se non è ancora completo il regno. O velocemente altri due o tre, però, come detto, il Sermone del Monte è pieno di questo. Non commettere adulterio, ma chi desidera ha già commesso l'adulterio. Perché? Perché nel regno dei cieli, nel paradiso, quando lui è di nuovo re e dominio il mondo, non esiste che sono desideri insoddisfatti, che uno guarda per desiderare. Non esiste. Nel regno non esiste. Nel regno sei completamente soddisfatto. Perciò dice ai suoi discepoli, ora vivete già questa storia, anche se non è ancora completo. Ora ma non ancora. Adesso entriamo, capiamo perché il Sermone sul Monte è scritto così. Ancora un altro, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Questo dicevano gli antichi, nell'Antico Testamento, il primo patto. Ma io vi dico, nel regno funziona diversamente, nel regno di Dio funziona, il regno è vicino, il regno di Dio è in voi. Voi lo potete già vivere ora, anche se non è ancora completo. E dice, amate i vostri nemici. E qui diventa difficile, lo so. E solo il credente lo può fare. Amate i vostri amici, pregate per quelli che vi perseguitano. Perché? Perché nel regno dei cieli è così. E vivetelo ora già così. E poi in più, qui Gesù aggiunge e dice, affinché siate figli del Padre, voi dice il Padre nostro, perché il Padre è così. Perché il Padre ti amava quando tu eri ancora nemico, quando tu ancora andavi contro di Lui. Lui ti amava già. Ha fatto morire suo figlio per te mentre eri nemico. E perciò questo è il regno. Nel regno dei cieli ci sono altre regole. È tutto sotto sopra. Nel regno dei cieli non è come questo mondo. Mettiamoci in testa. E tu e io facciamo parte di questo regno. Siamo avviati in un movimento del nuovo regno. Del re che è tornato la prima volta e torna la seconda volta e stabilirà per bene quel regno. E tu e io facciamo parte. E in frattempo ci dice, ora vivi queste regole. Come il regno fosse già completamente realizzato. Perché nel regno sarà così. Ora ma non ancora. Voi dunque pregate così. sia santificato il tuo nome, abbiamo visto, venga il tuo regno. E poi abbiamo ancora quel terzo richiesta, sia fatta la tua volontà, come fatto in cielo, così anche in terra. La volontà di chi? Sua. Qual è la sua volontà? Riprendersi la terra, riprendersi questo globo, questo pianeta terra che è caduto sotto l'usurpatore. Sua volontà è riprendersela e regnarsela terra insieme a noi. E quando preghiamo sia fatta la tua volontà, forse la mia volontà di averlo più facile, di avere più comodità, di non ammalarmi del Covid, di non avere il cancro, che non succede mai una tragedia, la mia volontà è giusta. Posso dirla al Signore, possiamo ogni peso accettare sul Signore e lo facciamo. Ma preghiamo nello stesso momento, sia fatta la tua volontà, perché la sua volontà è quella migliore. Anche se significa che io devo soffrire per un momento. Ma la sua volontà è ripristinare il paradiso con te e me dentro. E ci conviene pregare, sia fatta la tua volontà. Non capisco la strada che arriva lì, però sono chiamato a pregare così. Sia fatta la tua volontà, non la mia. Qui c'è la fede e la costanza dei santi. Qui si vede chi ha capito il regno dei cieli, chi ha capito di che cosa siamo, a che cosa siamo chiamati, che cosa stiamo facendo qui ancora. Voi dunque pregate così. E se iniziate a pregare così, io adesso ho parlato qualche minuto, non ancora un'ora, vero? Se iniziate a pregare così, per i vostri amici, per i vostri parenti, per i vostri nemici, secondo questi criteri, un'ora non vi basta a pregare, ve lo garantisco. E quando fate fatica a pregare più di 5 minuti, prendete questa scaletta, iniziate a pregare e riflettere su queste cose e mettetelo davanti al Signore, entrate nell'ottica del regno. Voi dunque pregate così. Questa è la prima metà. E come ho già introdotto, questo l'ora, ma non ancora, dobbiamo viverlo, dobbiamo pregarlo, dobbiamo desiderarlo, perché Lui questo progetto c'ha. Gesù è venuto per questo mandato. Noi diciamo sempre Gesù è venuto per morire in croce, è vero. Perché è morto in croce? Affinché il regno possa partire, affinché il regno possa avere partecipanti, finché tu e io possiamo entrare. Il progetto è il regno, riprendersi la terra, ritornare all'Eden, al paradiso, con noi, con la Chiesa, con i redenti, ricevere il regno. Al Padre è piaciuto a darvi il regno. Entriamo nell'ottica di Gesù, perché forse per tanto tempo ci siamo un po' confusi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Velocemente faccio questi tre o vogliamo fermarci qui? Faccio velocemente questi tre, veloce. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. In mezzo ai discepoli c'era anche Levi, vi ricordate Levi? Pieno di soldi, strapieno di soldi, non c'aveva bisogno di preoccuparsi. Noi pensiamo sempre tutti i poveracci non sapevano che mangiavano il domani, perciò dovevano pregare. C'era anche Levi e c'era anche Pietro, che c'era un'impresa. In generale chi c'è un'impresa c'è da mangiare il domani. Gesù ha detto a loro: voi dunque pregate così, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quando entriamo pian piano nell'ottica di Dio, ci rendiamo conto che tutto quello che abbiamo ci è stato donato. Se tu sei capace a tirare avanti un'impresa, perché Dio ti ha dato la capacità e ti dà la salute di alzarti la mattina e portare avanti l'azienda. Se Dio ti ha dato la capacità di fare soldi nel modo legale, è giusto, legittimo, è qualcosa che Dio ti ha dato, non è per merito tuo. Perciò, quando tu vieni a pregare, dacci, non solo a me. Forse il mio fratello a fianco non ce l'ha. Forse a lui manca il pane. Forse mancano i vestiti, dice Giacomo. e tu gli dici: vai in pace, scaldati e saziati, e non gli date le cose necessarie al corpo, a che serve? La fede senza le opere non vale. Perciò quando tu preghi, dacci il pane nostro, forse inizi a pensare al fratello, a quelli che ci hanno meno, piuttosto di realizzare il mio regno e investire nel mio regno. Forse sono chiamato a essere generoso. Io penso noi, nessuno di noi ha bisogno di pregare questa preghiera, questa riga. Cioè abbiamo tutto il frigo pieno, domani abbiamo da mangiare, più la pasta e tutto quanto. Sarebbe inutile pregare questo. Però quando inizi a riflettere, ti rendi conto che c'è chi non ce l'ha. Iniziamo a pensare in un altro modo, che il regno deve andare avanti, il suo regno, venga il tuo regno, non il mio regno deve andare avanti. Iniziamo a investire, iniziamo a cercare: Signore, che cosa devo fare, come posso vivere che questa si realizza, che anche il mio fratello c'è da mangiare o da vestire, perché voglio che il tuo regno vada avanti. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Questo è il cuore del Vangelo. Gesù è venuto per perdonare all'essere umano. E se tu non hai capito questo, che forse sei legato al dito qualcosa del vicino, o ti sei legato qualcosa al dito che non hai mai perdonato, e non perdoni, Gesù dopo la preghiera ha aggiunto altri due versetti. Ha detto: se tu non perdoni, neanche a te sarà perdonato. Perché non hai capito il Vangelo. E Gesù ha parlato varie volte su di questo. So che è duro, so che costa, però quando preghi questo, forse non succede oggi, forse ci vuole tempo affinché arrivi a perdonare veramente. E spesso, quando sono successe cose grosse, violenze o altre cose, forse tu non vuoi mai stare insieme a queste persone da solo. Infatti Matteo 18 parla così, no? Prendi un testimone, prendi la Chiesa, non sta da solo più con questa persona, ci ha contemplato. E forse ogni volta che vedi questa persona devi perdonare di nuovo, nel senso: perdono è fatto una volta, la decisione, io perdono, per poi va rafforzato, riaffermato ogni volta che forse vedi questa persona. È un po' come quando compri una casa, tu decidi una volta: io me lo compro, per poi sono i cambiali o le rate del mutuo ogni volta. E il perdono a volte anche funziona così, forse per anni, ogni volta che vedi quella persona ti devi ricordare che hai deciso di perdonare, perché sei stato perdonato, e devi ricordarti di questo ogni volta, un cambiale ogni volta che la vedi. Può succedere. Perdono adesso sarebbe un altro convegno ancora, però lui ci dice di pregare così. Voi dunque pregate così, riflettete un attimo e poi parlate col Signore su quelli che devi perdonare. E poi l'ultima riga: e non ci esporre alla tentazione, ma liberici dal maligno. Tentazione è il diavolo che tenta, perché Giacomo dice chiaro: tentazione c'ha lo scopo di cadere, e Dio non fa una cosa, lui non può tentare, né egli stesso è tentato, dice in Giacomo. Però qui sarebbe meglio dire test. Qui dice: e non ci esporre a un test, non ci mettere sul banco della prova. Signore, non mi mettere in condizione dove soffro, c'ho paura. Possiamo pregare così. Possiamo pregare: Signore, non mi manda il Covid, non mi manda il cancro, c'ho paura. Anche Gesù ha pregato così, no? Getsemane. Fa passare oltre me, non mi mette sul banco della prova, c'ho paura. E ci permette di pregare così. Ma non la mia, ma la tua volontà va aggiunto a questa preghiera. E poi c'è quest'altra parte: ma liberici dal maligno, ma liberami dall'idea che quando sono sofferente, se succede e tu mi metti sul banco della prova, liberami dal male che io maledico te. Vi ricordate Giobbe? Dio ha messo Giobbe sul banco della prova, non l'ha scelto lui. Però Giobbe è rimasto integro, non ha distetto a Dio. E questo, liberami da questo maligno che mi vuole stuzzicare a distire, a maledirti. Ecco, questa è la preghiera del regno. E io penso che se preghiamo così, se impariamo questa preghiera, perché il Signore dice voi dunque pregate così, intendeva questo, che iniziamo a pregare così, entriamo in questa ottica del regno, la nostra vita cambia un bel po', ci abbiamo altri scopi, ci abbiamo altre mete, ci abbiamo altre idee per quale vivere. Questo è il regno del cielo, perché non è qui che godiamo. In questo mondo siete tribolati, ha detto Gesù, no? Non ci inventiamo che essendo credenti qui va tutto liscio, la famiglia del mulino bianco sotto l'albero che mangiano, ridono tutti i giorni così. Non è così. Gesù ha detto un'altra cosa. In questo mondo avete tribolazione. La famiglia mulino bianco lo vivremo in paradiso, alla fine della nostra storia. Quando il regno ha invaso tutto, quando il re è tornato e noi regneremo insieme a lui. Che la nostra ottica, il nostro vivere sia indirizzato verso quel fine, verso il paradiso, e non limitato sul mio piccolo mondo. Signore dammi questo, Signore fammi questo, Signore non ce la faccio più, Signore, Signore, il mio regno. Che abbiamo questa ottica sul suo, venga il tuo regno. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola così potente, grazie per quello che tu hai fatto per noi, affinché sia possibile che questo tuo regno, che noi possiamo far parte di questo regno. Tu l'hai annunciato, tu l'hai introdotto, tu hai detto vorrei che sia già partito. Grazie che noi possiamo essere partecipi di questo. Aiutaci a vedere il mondo, aiutaci a vedere le nostre sofferenze, aiutaci a vedere la vita in questa ottica, piuttosto di essere limitato che noi dovremmo essere i benedetti e tutto deve essere andare liscio perché conosciamo te. Andrà tutto liscio alla fine e in frattempo tu hai promesso che sei con noi tutti i giorni, che ci aiuti a vivere il tuo regno, che ci aiuti a favorire il tuo regno e che ci trasformi pian piano. Grazie di cuore, Signore. Fa sì che questi pensieri, questa tua preghiera rimanga nel nostro cuore e ci guidi anche in questa settimana. Amen.